l'appuntamento con l'artista, un momento di vetrina e valorizzazione dell'arte trentina attuale.
Buonasera ascoltatori, il venerdì si parla sempre di arte trentina. Questa sera c'è un personaggio che è un bel po' di anni che non vedo personalmente. Ci siamo frequentati nei lontani anni 80 per 2-3 anni e adesso era un bel po' che non lo vedevo, anche se l'ho seguito diciamo un po' la sua attività su giornali e anche sul mondo dell'internet. È Alessandro Togni di Tione. Ciao.
Ciao
Alessandro, mi fa molto piacere perché sei un personaggio che nella sua storia artistica, nella sua attività, ha sempre mantenuto delle costanti importanti. Tu, per conto mio, hai di fondo un senso grafico che però lo fai diventare pittorico. Io mi ricordo le opere degli anni 80 erano molto grafiche, molti segni, però era una grafica particolare e poi tu hai sempre cercato di avere delle tematiche un po' legate al futuro, però con dei legami anche al mondo delle avanguardie, al mondo pop, al mondo futurista. Ho visto ultimamente anche delle opere che hai al Centro Color a Trento, fino al 27 credo, e mi ricordano comunque sperimentazioni, diciamo, della fotografia, del mondo pop, ma anche del mondo futurista, perché con Bragaglia, mi pare, se non sbaglio nome, dove si sperimentava la fotografia, perché in quegli anni la fotografia ha sperimentato moltissimo l'aspetto fotografico, l'aspetto audio, il cinema, che poi, vabbè, diciamo, dal mondo futurista purtroppo è stato usato anche nel periodo fascista, però diciamo la sperimentazione dei futuristi nel mondo dell'immagine, nel mondo fotografico, è stata molto importante. Perciò io vedo che hai questi legami ad avanguardia storica, però hai sempre in mente il futuro, quello che potrà essere. E questa cosa è rimasta negli anni, visto che anche
direi
che anche ultimamente le opere che ci sono a Trento richiamano moltissimo diciamo questo mondo. Mi piacerebbe sentire un po' l'evoluzione di questa attività artistica con così grossa coerenza.
Bene Claudio, grazie. intanto per dare inizio a questa nostra conversazione, che confido sia oltre che tecnica anche un pochino sentimentale, no?
Sì,
abbiamo appunto qualche trascorso.
Io non sono critico proprio.
No, vabbè, ma non è un problema quello. Effetti qualche rimando al passato, come hai fatto appunto ricordando che gli anni 80 ci siamo conosciuti, abbiamo visto alcune possibilità di espansione dell'arte contemporanea in Trentino attraverso manifestazioni che abbiamo determinato con l'assistenza di alcuni critici, per fortuna, che ci hanno dato una mano. A me fa piacere ad esempio ricordare molto, anche forse in quell'occasione tu non c'eri, ma a me fa piacere molto ricordare Sergio Bernardi, che è andato via qualche tempo fa, insomma, e che io rimpiango per la sua capacità organizzativa, ma anche per la sua intensità emozionale nel determinare alcune soluzioni, no?
Sì, io con Sergio ho mantenuto a periodi dei contatti, diciamo,
ecco, bene.
È una cosa che...
Io l'ho conosciuto negli anni 70, quindi insomma, quando studiavo alla scuola d'arte, parliamo di un po' di tempo fa, e naturalmente dopo aver sperimentato qualche occasione di incontro così, insomma, ci siamo, non dico affezionati, ma insomma abbiamo creato alcune manifestazioni, una delle quali, dico, ecco, Sergio Bernardi, una era l'Est Wave 1991, l'abbiamo fatta nella ex Michelin qui a Trento, nello stabilimento dismesso, e abbiamo occupato questo spazio facendo un'operazione con alcuni artisti, insomma, di un certo interesse. Tu facevi riferimento agli anni 80, che addirittura, insomma, erano veramente pionieristici, no? Insomma, è un po' di sentimento e anche un briciolo di nostalgia ci viene quando dobbiamo parlare di queste cose, ma naturalmente anche un benessere emozionale, personale che abbiamo, perché diventa una faccenda che occupa appunto non soltanto la tecnica e non soltanto la volontà di razionalizzare questi aspetti, ma di... e muoversi con un po' di sentimento, ecco, questo è importante. Dopo suggerivi appunto questa lettura della mia opera, è vero, io mi sono sempre occupato di futuro, e un po' anche abbandonando l'ipotesi di osservare quelle che sono le pulsioni dell'arte contemporanea, che invece si occupa del presente manifestando e quasi denunciando alcune necessità, insomma, no? Alcuni problemi che ci sono nella società fondante, insomma. Ecco, io ho un po' dimenticato questo aspetto, insomma, è un po' come quando succede che nella musica ci si occupa di arte che non è necessariamente quella impegnata, ma quella di svago, chiamiamola così, che però non è svago, appunto. La mia necessità era quella di occuparmi di questioni che riguardassero particolarmente gli aspetti scientifici, insomma, cioè la volontà di determinare delle immagini. Da sempre ho avuto qualche deviazione, naturalmente, per studio, di occupare appunto questa versione dell'immagine che in qualche modo cerca di anticipare, di quasi di profetizzare qualcosa che non abbiamo ancora come conosciuto, ma che vogliamo conoscere, insomma. Quindi la mia ricerca è non per il conosciuto, ma per quello che non conosciamo. Una ricerca in questo senso.
Direi che sei l'unico a livello trentino, per conto mio, che ha questa visione dell'arte, perché tantissime, specialmente anche molto di più i giovani che non artisti di una certa età, fanno riferimento, pensiamo tanti giovani con video, con fotografie, hanno riferimento al mondo attuale con le problematiche. Invece tu, diciamo, fin dall'inizio, diciamo, hai cercato di vedere quasi quello che veniva dopo, però per conto mio in senso positivo, cioè il futuro che poteva dare anche gioia, dare speranza. Perché, per esempio, io una delle cose che mi è capitato di fare osservazioni con artisti, un po' di artisti giovani, visto un video o due, dopo sono tutti uguali, visualizzano quello che succede sul contemporaneo, però senza un lumicino in fondo che mi dà la speranza, che mi dà un'ipotesi per andare avanti. E loro mi dicevano che con la loro esperienza così, per loro è difficile riuscire a dare un'idea, positiva, un futuro. Loro il futuro, dicevano, non riescono a vederlo. Pensando che anche tu non sei giovane, invece avere questa mentalità, per conto mio, è importante, ma sei l'unico che cerca di avere questa visione. E poi dicevi riferimento all'aspetto scientifico, perché l'aspetto scientifico è importante, sperimenta, ma sperimenta per poter che la vita vada avanti, no? Perché pensiamo anche in questo periodo disastrato,
sì, senza dubbio.
Se non c'era la scienza così, anche sì, se c'è gente che ci va contro, però tocca sana, cioè, certo. Se non c'era sperimentazione eravamo veramente nei guai. Perciò io direi che la tua arte, che diciamo cerca di dare, mi sembra di aver letto da qualche parte un testo cristico che fanno riferimento anche al mondo spaziale, a Kubrick, a 2001 nello spazio, e si pensa, quando è venuto fuori è stato veramente quello che poteva succedere nel futuro, che adesso fra l'altro succede anche abbastanza, perché quello che lui ha fatto nel cinema in realtà è anche in realtà dal punto di vista spaziale. Perciò direi che diciamo la tua arte, che cerca di andare a scoprire cosa può essere, è una cosa fantastica, io direi.
Bene, grazie, un applauso che ricevo con molto piacere, naturalmente. Ma in dubbio, ecco, è questo. In effetti io ho iniziato, insomma, ho frequentato la scuola d'arte negli anni 70, ho terminato sul finire degli anni 70, la mia prima mostra del 1980, no? L'ho creata qui assieme, peraltro per volontà di una mia insegnante che ricordo ancora, che non ho mai più visto, ma che ricordo con affetto, che si chiamava Giovanna Malacarne. È stata un'insegnante alla scuola d'arte e mi ha portato in questo studio d'arte Andromeda. Già il nome mi faceva molto, mi piaceva molto, no? Ecco, il fatto che avesse il nome di una galassia, la nostra più prossima peraltro, mi piaceva molto. Ecco, già da allora io ho iniziato a determinare una sorta di ricerca, più che di pittura o di analisi artistica o di ricerca estetica soltanto dedicata alla pittura, insomma. In qualche modo, se devo essere franco, dico, non mi sono mai occupato di pittura per fare pittura. Nel senso, mi sono occupato di altro, per comunicare più che altro, no? Per cercare di trovare una strada, un meccanismo che fosse possibile di aperture diverse, che non fossero solo quelle della pittura convenzionale, che all'epoca io consideravo tradizionale. Anche se c'erano delle ricerche in stato avanzato, in maniera che fossero creazioni che non fossero così tradizionali, no? Ma che avessero un piglio di carattere novecentesco evoluto. Ma comunque l'utilizzo della pittura in fondo a me sembrava comunque già allora, a 18 anni, quando ho fatto questa prima mostra, no, forse ne avevo 19, mi sembrava comunque un approccio che doveva essere scardinato, che doveva essere superato. Ecco, io il termine che considero essenziale nel mio lavoro di produzione di immagini è quello di ricerca, che è il termine che appartiene alla scienza, in primo luogo. Ma l'arte e la scienza alla fine poi sono connaturate, insomma, lavorano insieme, insomma, ricordiamoci, basta pensare a Leonardo, insomma, che lui faceva delle cose che assumevano un carattere di ordine artistico, che entravano in ambienti di ordine visivo, ma in qualche modo c'erano anche meccaniche di produzione, di indagine sull'immagine e sugli oggetti che eventualmente potevano essere prodotti per costruire qualcosa di ulteriore. Ecco, questa ricerca, virgolettata ricerca, che io considero la base essenziale del mio lavoro, è in qualche modo la sostanza, l'essenza, insomma, di quello che io sto facendo da molti anni, con qualche appunto possibilità di ricerca sperimentale sui materiali, sull'utilizzo degli oggetti, sulla fotografia trasformata, sulla sovrapposizione di immagini, sull'utilizzo di materiali anche in termini molto desueti, perché alla fine io ho prodotto opere con il Domopac, tanto per capirsi, no? Che sono ricercatezze un po' particolari, ma alla fine sono prodotti che assumono una rilevanza per il fatto che modificano il nostro modo di osservare. E in questo senso l'apertura appunto a nuovi mondi mi sembra non tanto l'attività di un artista, quale sono peraltro, io credo, dopo, ecco, ma è l'operazione che fa lo scienziato dentro un laboratorio. La mia penultima mostra, ma anche quest'ultima è dedicata a Margherita Hack. La penultima era dedicata a Marie Curie. Marie Curie diceva che dentro questo laboratorio di analisi non è che si fa solo pensiero e ricerche in termini materiali, si fanno operazioni che sono quelle che fanno i bambini quando trovano delle soluzioni importanti ed emozionali, quando giocano attraverso l'utilizzo di materiali, di cose, di oggetti banalissimi, ma che costruiscono delle immagini che sono ulteriori rispetto al solo fatto di rimanere nella logica. La logica è una delle parti essenziali della produzione delle opere. La seconda parte è quella dell'immaginazione. Trovare strumenti, oggetti e disposizioni che siano disorganizzate, ma che in qualche modo messe in congiunzione riescono a produrre qualcosa di emozionale, e questo emozionale è una delle intelligenze che noi abbiamo, non è solo un aspetto sentimentale, è un'intelligenza che appartiene al nostro subconscio, al nostro cervello, insomma, utilizziamo alcuni parametri per essere razionali e per considerare con logica una sorta di operazione numerica, e in altri casi utilizziamo un'intelligenza che è quella emozionale. E quindi l'operazione dell'arte è quella di mettere in congiunzione queste due parti. Scienza e arte, alla fine, sono l'operazione totalizzante che riesce a dare contributi ulteriori. Per cui la ricerca è proprio la base essenziale del mio lavoro. Io almeno cerco di fare quello, poi certe volte si è stanchi, non si riesce, non succede, non accade niente, ma in effetti è proprio quello che succede nel laboratorio. Il laboratorio di analisi alla fine non necessariamente tutte le volte produce dei risultati, anzi certe volte produce anche delle negatività o delle scontentezze e in questo senso avviene anche nell'opera d'arte, insomma.
Sì, io per esempio, mentre tu spiegavi, a me passavano così per il cervello, in fondo ai miei occhi, immagini che sono andato a vedermi nel mondo dell'internet, perché ormai è quello dove si va a cercare, è il posto di San Patrizio. Mm. Dico. Comunque io mi ricordo, diciamo, di aver visto immagini dove comunque tu hai fatto delle opere che ricordava molto vetrini di biologia, perciò all'interno della cellula, diciamo, tutta una serie di cose. E poi mi è rimasto molto impresso anche, diciamo, immagini legate alla sperimentazione della luce, per conto mio, che è abbastanza legata al mondo della fotografia in genere, perciò comunque sono tutti mondi, diciamo, che non sono prettamente pittorico, come tu hai detto, e questo è importante, perché in realtà tu sei riuscito a fare arte non usando diciamo le tecniche classiche, comunque il concetto di pittura,
sì,
no?
Qua
in Trentino è ancora abbastanza radicata, perciò tu da Trentino, diciamo, sei riuscito nei tuoi anni in realtà a fare attività artistica, però usando completamente altri materiali, quasi mi viene in mente quasi il mondo Dada, quasi, sì, più che pop,
sì, sì.
Dove la sperimentazione è stata quasi maggiore, perché in realtà la pop art poi è andata a prendere quello che nel periodo dadaista hanno sperimentato, perché poi già la fotografia era ancora all'inizio, il cinema idem, collegamenti con la musica. So che anche la musica rientra,
sì,
nel tuo mondo, sì, sperimentale, diciamo artistico.
Ma allora io Tornerei ancora alla riflessione che hai fatto precedentemente, hai citato Kubrick, sì. No? Naturalmente è quasi un segno distintivo, insomma, che mi occupa nell'operazione artistica, quello determinato dalla conoscenza dei materiali visivi prodotti da Kubrick. Non tutti, perché a me alcune cose di Kubrick non interessano dal punto di vista proprio formale, concettuale, ecco, il significato di alcune cose a me sfuggono, ma in particolare 2001 Odissea nello spazio in effetti è uno degli elementi fondanti della mia ricerca. In qualsiasi occasione alla fine qualche riferimento c'è sempre, un po' per la gestione diciamo delle impressioni, delle influenze visive prodotte diciamo dalla scientificità dell'immagine, in altri casi per una sorta di modellamento diversificato degli aspetti umani, perché insomma gli astronauti che sono sulla nave spaziale in effetti si comportano in maniera molto diversa rispetto alla normalità dell'umano, no? E quindi dentro questo spazio, in questo luogo così fuori dalle nostre concezioni naturali, insomma, si osservano dei meccanismi diversi di comportamento. E quindi ecco, tutte queste pulsazioni, diciamo, di immagine a me hanno determinato una sorta di condizione necessaria anche nella produzione artistica. La seconda condizione, in effetti, è quella della musica, perché la musica è una compagna di viaggio straordinaria per i miei neuroni e per le mie particelle fisiche, insomma, e per tutto quello che mi occupa dal punto di vista spaziale, fisico e psicologico. Ecco, la musica è fondamentale. E quindi accompagnare questo viaggio visivo attraverso una sorta di condizione conoscitiva degli elementi della musica a me sembra importantissimo. Non a caso, oltre alle dediche a Kubrick, tutte le opere degli ultimi periodi sono in qualche modo connesse, connaturate e hanno una, diciamo, una consistenza materica che appartiene a pulsazioni extramateriche che sono quelle della musica, perché la musica alla fine è un elemento incorporeo, viene sostenuta una volta sola quando si opera in termini di esecutività, e se no viene ripetuta su strumenti di supporto che sono le riproducibilità predeterminate da Benjamin a suo tempo, insomma, ma in qualche modo sono materiali evanescenti, no? La musica esiste in quel frammento di tempo che viene prodotto, nel quale viene prodotta, ma successivamente poi si spegne. Ecco, questa inconsistenza in qualche modo è necessariamente correlata all'immagine che io produco per una quantità di messaggi appunto emotivi che, per suggestioni che mi arrivano, e per contributi che io voglio restituire alla musica. Quindi le dediche che io faccio agli autori o ai brani o alle sinfonie o quello che è, insomma, io mi occupo particolarmente di musica moderna, però mi piace quella in particolare, proprio per il fatto che in qualche modo ho qualche sostanza futurista, no?
Facciamo una pausa.
Bene,
la prima mezz'ora,
d'accordo.
Poi riprendiamo.
È già partita discorso. Mezz'ora.
Sì, oh, sì. Quando si
vabbè. Ok.
nothing much to take. I'm an absolute beginner. But I'm absolutely sane.
Riprendiamo la nostra chiacchierata con Alessandro e io volevo un po', diciamo, cercare di spiegare un po' agli ascoltatori, che è un po' la domanda di solito che gli artisti che ho intervistato in questi anni, diciamo, si sono trovati un attimino in difficoltà, cercare di spiegare con le parole un po' l'aspetto materiale che utilizzi, che fai per realizzare un'opera.
Bene.
Potrebbe essere qualche riferimento alle opere vecchie, anche senza nessun problema, e le opere che stai facendo con gli anni 2000.
Ok. È una domanda complessa perché naturalmente
con
occupa...
le parole cercare di...
sì, ma in più occupa praticamente 40 anni di ricerca, no?
Vabbè.
Nel senso che in effetti le operazioni, le operatività prodotte negli anni 70 hanno un ambito tecnico e materiale completamente avulso da quello che è la produzione di oggi. E quindi,
era
ecco,
più sperimentale?
No, non necessariamente.
Non necessariamente.
Però era manuale. Ecco, la differenza è questa. Manuale è anche oggi, perché in fondo io disegno con un mouse, no? Che è quello del computer, perché le opere ultime sono realizzazioni completamente digitali. E magari poi preciso anche tecnicamente che cosa funziona. Ma in effetti, siccome quando si è giovani si ha necessità di conoscere e di sperimentare in tutti i sensi qualsiasi cosa, perché bisogna anche studiare prima di determinare uno stile predefinito, no? E quindi sia dal punto di vista formale che concettuale ci sono necessità prima di sperimentare manualmente se va bene un pastello o meglio una matita o meglio un pennarello, tanto per capirsi. In seconda battuta, se l'idea che sostiene quella produzione lì è sostenibile. E quindi in certi casi, ad esempio, oggi dovessi dire devo fare qualcosa che rappresenta l'ipotesi di descrizione della materia e dell'antimateria, come sto producendo in queste ultime opere, mi sembrerebbe inopportuno dire lo faccio con la matita. È fuori luogo, insomma. Quindi bisogna sempre accordare materialità e idealità in maniera che succeda qualche cosa per cui è consentito fare un'opera d'arte che è plausibile, che è giustificabile. Ecco, questa giustificabilità a me sembra uno degli elementi importanti della tensione artistica. E quindi certo, negli anni 70 io lavoravo con gli acquerelli e magari invece di utilizzare la destra, dato che sono un destro, utilizzavo la sinistra per vedere che cosa succedeva, proprio per non essere in grado di rappresentare quello che conoscevo, perché con la destra in fondo c'è anche un aspetto di educazione al disegno, alla pratica, come si utilizza la testa. Ecco, disegnavo magari con la sinistra e non ero capace naturalmente, no? Ecco. E quindi la sperimentazione, ad esempio, avveniva in questi termini, oppure si verificava attraverso la posizione di carte incollate per verificare se trasparenze di un certo genere potessero occupare un aspetto estetico di una determinata ipotesi visiva. Negli anni 80 invece ho cominciato a utilizzare materiali plastici, perché gli anni 80 sono di plastica, in qualche modo la materia principale di quell'epoca è proprio il materiale plastico, che era un suggeritore di futuro. Il neon e la plastica arrivano dagli anni 70-80, diventano materiali plexiglass, no? Diventano materiali già di per sé comunicativi per rappresentare qualche idea possibile di futuro. Poi abbiamo scoperto che la plastica è troppo ingombrante, ma insomma ne riparleremo, lì è questione di numeri dopo. Gli anni 90 invece mi hanno occupato con un ritorno quasi alla pittura, per motivi quasi di riassetto tradizionale, cioè un ritorno all'ordine che in qualche modo, certo, non era descrittivo, suggeriva una pittura che non fosse propriamente tradizionale, ma comunque l'utilizzo dei materiali tecnici era quello della pittura, per qualche anno, 5-6 anni, non di più. In effetti, dopo il mio impulso a ritornare alle plastiche, ai plexiglass, ai metalli, alle suggestioni di ordine contemporaneo, di una civiltà che insomma appartiene all'oggi, mi era inevitabile. Io sono di questo mondo e voglio vivere nel contesto e con i materiali che abbiamo. Ecco perché dagli anni 2000 in poi la suggestione maggiore è quella delle fotografie rielaborate con manifestazioni anche tecniche che non siano necessariamente quelle della precisione materiale dell'oggetto visivo. E negli anni 2010-2020, cioè oggi insomma, invece la produzione tendenzialmente esclusivamente dedicata alla ricerca attraverso i computer. Ecco, voler parlare di futuro, a me sembra inevitabile dover parlare anche di computer e di tensione emozionale attraverso un'indagine e una produzione che sia fatta con strumenti che sono caratteristici della contemporaneità. magari vado avanti dopo su alcuni
aspetti.
Ecco,
io un'altra impressione che mi è rimasto nel vedere così opere nell'arco degli anni, ho visto tantissime tonalità, diciamo, sul grigio, bianco e nero.
Certo.
E questo mi porta così, con l'esperienza, con quello che ho studiato anch'io, comunque a un legame primordiale, diciamo, del mondo legato all'immagine, che sia fotografica o che sia, diciamo, cinematografica. Questo legame fra, diciamo, futuro, come fai tu, e passato, per me c'è un legame molto molto stretto. Mi piacerebbe capire anche, diciamo, la tua idea, diciamo, di questa operazione che stai facendo.
Certo. Ecco, in effetti le ultime opere da, diciamo, 6-7 anni a questa parte sono tendenzialmente tutte in bianco e nero, con qualche variazione cromatica molto leggera, si intravede un verdino, un color bottiglia, un po' un senape, un qualcosa, dipende dal tema, no, che suggerisce l'opera. E per capirsi, ecco, quel Posthuman che è esposto adesso allo Spazio delle Arti di Trento, Posthuman è sì in bianco e nero, ma anche un color verde bottiglia, verde acqua, necessariamente perché quell'opera io l'ho dedicata a un ingegnere che è il progettista delle dighe di Malgabissina in Valle di Daone, signor Claudio Marcello, che a suo tempo fu un inventore spaventoso con questa massa cemento rettilineo messa in mezzo alla valle, insomma a gravità alleggerita. Ecco, mi sono riferito a questo signore, al quale mando un mio caro saluto, anche se non l'ho mai conosciuto, ma insomma io lo rispetto molto, perché in effetti si parla di acqua, di materia, di cemento, di tecnologia, di sviluppo delle possibilità di produzione dell'energia, di metallo che deve tenere insieme tutta questa cosa, per cui quel verde acqua in effetti ha un contenuto che appartiene al tema di fondo dell'opera, ma in effetti molte sono invece in bianco e nero. Ecco, questo bianco e nero ha due letture possibili. Una è riferita al fatto che non è vero che è in bianco e nero, perché è vero sì che è in bianco, ma il bianco è l'interezza dei colori e quindi io disegno comunque a colori. Chi mi dice che è in bianco e nero in fondo sta sbagliando osservazione, perché gli esperimenti di Newton dicono che questo bianco è in fondo è l'interezza dei colori e la luce del sole passa attraverso un prisma che hanno messo anche i Pink Floyd in Dark Side of the Moon, memoria di Torgerson, che ha determinato questa immagine folgorante della ipnosis di Londra e che ci fa capire che la luce bianca alla fine è un'interezza di colori. Quindi io non dipingo in bianco e nero, dipingo con l'assenza di colore e la presenza di colore. E alla stessa maniera è la mia tecnica. Dipingo con il bianco e il nero, se vogliamo metterla in questi termini, cioè con il pieno e con il vuoto. Cioè con la densità della materia e la possibilità che questa materia sia ondulatoria, come la luce. Particellare e ondulatoria. E queste due versioni vengono prodotte attraverso una tecnica che è quella di un computer dal quale io parto con una superficie completamente bianca, aggiungo un quadrato nero alla Malevich, quindi un po' di strutturalismo e di futurismo e di lezione del passato esiste, al quale aggiungo una sfumatura di bianco che è una manifestazione di degradazione della materia che si schiarisce e che svanisce, cioè c'è una densità di materia e un vuoto. Il vuoto e la materia sono gli elementi fondanti della mia opera. Però è anche vero, e poi concludo perché se no la tengo un po' troppo lunga, mi sa, che questo senso di monoliticità dell'immagine, ci sono sempre quasi esclusivamente soggetti unici al centro dell'immagine, molto anche un po' ingombranti. Io li ritengo di origine neoclassica, in questo senso sono un futurista, ma appartengo anche a un neoclassicismo molto strutturale, cioè un oggetto è fisso lì al centro dell'immagine, è in bianco e nero perché in fondo io sto progettando, facendo ricerca scientifica, sto progettando delle immagini, non sto facendo delle immagini definitive. E non a caso anche le opere che ho esposto sono completamente nude, non hanno neanche cornici, sono lì apposte come se fossero proiezioni piuttosto che realizzazioni artistiche definitive. E anzi direi, se uno vuole la mia opera, per avere la mia opera completa deve possedere il mio file, non la stampa che abbiamo presentato sulla parete. È pur vero che però io l'oggetto lo apprezzo molto, non mi basta avere un'idea, insomma, mi serve avere un oggetto che qualifica quell'idea. Quindi la riproduzione dell'immagine dal file al prodotto esposto è quello che garantisce che quell'oggetto è patrimonio di qualcuno che lo, non che lo possiede, ma che lo custodisce. E questo è quanto, insomma. Quindi c'è anche una sorta di neoclassicismo di fondo.
Io un'altra curiosità, perché come ti dico non sono un critico esperto, ma amante d'arte, artista, perciò ho la mia esperienza, e le immagini reali che esponi le stampi tu o le fai stampare?
Beh, allora, le progetto naturalmente io.
No, io parlo di stampa.
Allora, la stampa, io ho delle collaborazioni, non le stampo io.
Ho capito.
È vero che alcune opere sono stampate da me, con i plotter che ho in studio, insomma, dove lavoro. Ma ultimamente io le voglio non più su carta, cioè non fotografiche, ma le voglio su vinile, su plastica. Ecco perché le contraddistinguo in questo senso. Per stamparle su plastica io vado da collaboratori. Io collaboro con questa tipografia che si trova a Tione di Trento e si chiama Editrice Arendina.
Io questo te lo dico,
lo stampo
attraverso
loro.
Io questo te lo dico perché so della difficoltà, diciamo, di creare già una fotografia di un quadro che sia moderno sia antico, perciò le tue diciamo creazioni create a computer con il file diciamo so che la difficoltà poi è renderle diciamo completamente, dico una stupidata, mille per mille, perché nell'ambito fotografico non è una cosa facile.
Certo, è vero, è per quello ogni che tanto ti dico. Bisogna rinunciare a qualcosa, questo è vero.
Ecco.
Cioè io il file naturalmente ce l'ho in un formato che è ultra qualitativo e naturalmente a video ha una risoluzione che è, insomma, superiore che non quando si procede alla stampa. Ma è vero anche che questo abbassamento di tensione luminosa e quant'altro serve quasi a fare in maniera che l'oggetto sia più praticabile, più a disposizione, insomma, perde magari in qualità estetica e tecnica, ma assume una rilevanza che è quasi più vicina appunto a un disegno più accessibile, insomma, ecco, è meno distante dal punto di vista dell'artificialità. Io che mi occupo di artificiale appunto da un po' di anni, in qualche modo facendo una riproduzione stampa, pur perdendo qualche materiale qualitativo, tengo a dire che mi va bene così proprio per il fatto che diventa un oggetto meno idealizzato. È più umano, questo senso.
Poi un'altra cosa che mi è rimasta impressa nell'andare a vedere delle tue immagini, che comunque nell'arco degli anni, non so se sbaglio o se è una mia impressione, però diciamo nell'ambito dell'ABC, diciamo, del mondo artistico, ti porti in giro il concetto del segno.
Ma adesso,
più che dell'aspetto pittorico,
sì,
diciamo.
Sì.
Quello del pittorico direi che è marginale.
Sì, io faccio disegno.
L'immagine. E non è, è neanche il concetto di forma, ma il concetto di segno.
Sì,
è,
sì.
È una mia impressione
no.
È una cosa veritiera?
No, non è un'impressione, perché il segno in effetti è... Allora, intanto è la traccia di qualche modificazione mentale. La pittura è già una risoluzione, il segno invece è soltanto l'indicazione, è un sentiero. Quindi utilizzando il segno in qualche modo io intanto percorro anche alcune esperienze del passato. Un'opera che ho esposto adesso a Spazio delle Arti si chiama The Empty is Alive, cioè il vuoto è vivo. Sono tagli alla fontana. Cioè è un segno unico che in qualche modo solo attraverso delle sfumature procede ad annullare una superficie, a farla diventare un passaggio da una parte all'altra. Ecco, il segno direi è materia coinvolgente, insomma è indagine non necessariamente finita, è comunque ancora in fase progettuale e quindi io dico sempre ricerca. Ricerca intendo non solo di materiali diversi, ma ricerca vuol dire mettersi dal punto di vista mentale in una condizione per la quale si stanno sperimentando soluzioni. Quelle si fanno generalmente attraverso progetti manuali, sono i disegni di Leonardo di una volta, no? Cioè non è che sono realizzazioni, sono progettualità. Ecco, il segno è... e il disegno a questo punto è quello a cui io sento di appartenere.
Facciamo pausa, poi certo ci parliamo gli ultimi 5 minuti, perché vedi che un'ora vola.
I'm
Riprendiamo gli ultimi 5 minuti con Alessandro, che diciamo è stata una puntata direi molto interessante, fuori dagli schemi diciamo del mondo artistico tradizionale, e comunque gli ultimi 5 minuti si potrebbe anche accennare al ruolo che tu in questi anni, perché ho sentito anche diverse persone, artisti, che hanno avuto un grosso aiuto nella zona delle giudicarie, perché Tione è lo snodo fra le giudicarie esteriori, cioè, diciamo la zona di verso Storo, la zona verso Campiglio, e tantissimi artisti tramite 100 giudicarie, dove tu fai parte all'interno come esperto d'arte e come curatore, come critico, hai organizzato, hai cercato di diciamo di mantenere e di mettere insieme, creando delle manifestazioni, artisti della zona che, se non hanno qualche persona di riferimento, so che è abbastanza difficile. Perché di solito l'artista ha difficoltà a crearsi un'attività, se non ha dei contatti, dei legami, è molto difficile, anche perché ci sono persone che si aiutano con l'internet, così, però non basta solo, cioè se uno vive in un certo territorio cerca anche di fare delle cose sul proprio territorio per tanti motivi.
Certamente sì, ma io sono un socio da moltissimi anni del Centro Studi Judicaria, è una fondazione importante sul territorio, che
è un'associazione storica.
Sì, ecco, non è che ho molto piacere a dire è un'associazione, per me è una fondazione.
Ah,
è stata voluta dai due BIM del SARC e del Chiese, per determinare un percorso culturale che fosse di espansione, di conoscenza e di archiviazione e di divulgazione dei materiali culturali. E quindi dire associazione non è propriamente un termine giusto, invece io considero il Centro Studi Judicaria una scuola, in questo senso, proprio di promozione, archiviazione e valorizzazione del patrimonio culturale del territorio. A suo tempo, parlo di 1995, per cui un po' di anni fa, sono state determinate queste sale espositive, volute dall'allora presidente Basilio Mosca, che ricordo con grande affetto e riconoscenza, alle quali sale, insomma, sono stato destinato già all'epoca un po' a cercare di dare un contributo che fosse di promozione, ecco. Quindi la capacità è stata quella di dare un po' senso a tutte le operatività, che sul territorio sono tante, gli artisti sono tanti, e bisogna qualificare dal punto di vista culturale queste operatività, perché sennò vengono riconosciute come aspetti un po' hobbistici e finita lì, mentre in qualche modo ci sono persone che hanno davvero la capacità di determinare strutture di conoscenza, insomma. Quindi io mi sono abbastanza anche un po' battuto su questo aspetto per far sì che la cultura visiva fosse elemento della conoscenza e la quantificazione di questo aspetto sia riconosciuta e promossa dal Centro Studi in questo frangente. Cioè, bisogna sostenerle. Se voi pubblicate i libri, dovete pubblicare anche le mostre, in questo senso. E quindi, ecco, certo, ho visto tanti artisti, ho cercato di dare il mio contributo sia dal punto di vista delle presentazioni che non dal punto di vista organizzativo e della qualificazione di queste persone e personalità. Ultimamente, negli ultimi anni, sono stato anche presidente di un'associazione di artisti del territorio, si chiama Associazione Artisti Giudicari Esteriori. Oggi il presidente è Massimo Ceccherini, che è un artista molto bravo, che arriva da Foggia, ma è un tionese, insomma, e che si occupa appunto di fare in maniera che l'operatività degli artisti venga riconosciuta e promossa attraverso mostre, una delle quali è fra poco a Cavrasto in occasione del Festival della Noce. E farò un augurio anche a loro perché vada in porto bene questa loro esposizione. E quindi niente, io ho cercato di fare il possibile, però sono 30 anni, non due giorni, ecco. E mi fa piacere se qualche artista riconosce che almeno un po' di impegno ce l'ho messo, spero che abbiano la bontà di riconoscere anche un po' di positività in questa mia operazione.
No, io questo lo dico perché anch'io in questi anni ho fatto un po' l'organizzatore e so che le difficoltà, cioè non è una cosa facile, diciamo, anche comunque da artista avere capacità organizzative, sì. Ci vuole un impegno, bisogna sapere anche come muovere le pedine, perché l'organizzazione vada in porto non è una cosa proprio così facile, perché finché uno lavora da solo, si fa la personale, così si arrangia, ma mettere insieme più voci, i problemi bisogna cercare di risolvere, è una cosa non facile.
Certo, insomma, se ecco, magari in questo senso, se ne parliamo un po' più diffusamente in
allora
una prossima
io ho intenzione più avanti, penso verso marzo, di chiamarti proprio per parlare in questo ruolo che è trentennale, anche questo è lungo, e perciò diciamo una persona che cerca di valorizzare il territorio dal punto di vista artistico è importante, sì, e perciò ne parleremo.
Certo,
io
veramente.
Ti ringrazio della tua venuta, ringraziamo Vito come assistente, a venerdì prossimo.
Grazie.
L'appuntamento con l'artista.
RRMT Radio Music Trento.